Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana, ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a degenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quella del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, lodiamo e benediciamo il Signore per ritrovarci ancora una volta nella sua casa in questo primo venerdì di febbraio per celebrare la Santa Eucaristia in onore del Sacro Cuore di Gesù e per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Nostra gratitudine deve essere particolare perché questa settimana è stata all'inizio una settimana molto fredda, anche con forte vento qui a Sant'Alberto, e quest'oggi è il primo giorno che, pur non essendo soleggiato come i giorni scorsi, due giorni scorsi, veramente la temperatura si è rialzata e chi ha fatto l'esperienza della Via Misericordie l'ha fatta proprio, diciamo, non come se fossimo d'inverno. ecco, in un clima mite, dove si stava veramente bene, ecco, non siamo stati, diciamo che è stata una via misericordia delle meno penitenziali di quelle che abbiamo fatto nel passato. Quindi vogliamo rendere grazie al Signore anche di questo. Ci ritroviamo all'inizio di un nuovo anno, dal momento che lo scorso mese di gennaio questa celebrazione è stata soppressa, perché il primo venerdì cadeva il 6 gennaio, che era la solennità dell'Epifania del Signore. Quindi, ecco, per ovvi motivi non abbiamo fatto questa celebrazione. Quindi è la prima del 2023. Ci troviamo all'inizio di un nuovo anno. Desideriamo viverlo intensamente, nella fede e nella carità, progredendo nella comunione con Dio e nel servizio dei fratelli. Ecco, diciamo che deve essere sempre più presente nel nostro cuore questo desiderio di progredire, perché voi lo sapete, nella vita cristiana, ecco, la stasi di fatto è un regresso. La vita cristiana è un piano inclinato, non si può stare fermo. Si va avanti, si ascende, o però si torna indietro. Quindi dobbiamo portare nel cuore questa volontà, questa buona volontà, chiedere anche al Signore suo aiuto per progredire, perché, ecco, per migliorare il nostro rapporto con Dio e il nostro rapporto con il prossimo. Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Che imprime nel nostro cuore i sentimenti del cuore di Gesù per vivere pienamente la nostra vocazione di figli di Dio e di servi della croce. C'è veramente da interrogarsi sulla consapevolezza presente nella coscienza dei cristiani praticanti, parlo della gente che va in chiesa, di essere figli di Dio. Ecco, c'è da interrogarsi: quanti sono i cristiani che vanno in chiesa o santificano la festa, che hanno consapevolezza di essere figli di Dio? E che cosa significa essere figli di Dio? Perché qui noi ci troviamo di fronte a una coscienza cristiana che possiamo affermare in molti casi è inesistente. Cioè, le persone vanno, quelle che ancora ci vanno in chiesa senza domandarsi perché, che significato ha, che riscontro ha nella mia vita. Vado in chiesa così perché mi hanno abituato, perché è una tradizione, perché poi magari mi sento un po' più la coscienza a posto. Ma consapevolezza di essere figli di Dio, che Dio è mio Padre, sono tutti contenuti della fede che vanno recuperati. Con questi sentimenti di fede e di gratitudine vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Alla luce della parola di Dio, di questo giorno vogliamo chiedere perdono al Signore dei nostri peccati. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Chiediamo perdono per ogni atteggiamento egoistico che può essere presente nella nostra vita. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non siamo sufficientemente aperti all'ospitalità interiore e materiale nei confronti del prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non preghiamo mai per i carcerati. Signore, abbi pietà di noi. Per ogni disordine nell'ambito della vita coniugale. Signore, abbi pietà di noi. Per ogni cedimento allo spirito di impurità. Signore, abbi pietà di noi. Per ogni attaccamento disordinato alle cose materiali. Signore, abbi pietà di noi. Se non siamo sufficientemente abbandonati alla provvidenza di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Se trascuriamo di conoscere la vita dei santi per avere dei modelli su cui confrontarci. Signore, abbi pietà di noi. Se ci siamo dimenticati di fare, se abbiamo trascurato l'adorazione settimanale, questo per i servi della croce. Signore, abbi pietà di noi. Se ci siamo dimenticati di fare quotidianamente la preghiera dei servi della croce. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, segno che ci ricorda il lavacro battesimale, segno che significa la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Padre, donaci di essere rivestiti delle virtù e infiammati dei sentimenti del cuore del tuo Figlio, perché trasformati a sua immagine diventiamo partecipi della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti, e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. La vostra condotta sia senza avarizia. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Nella sua dimora mi offre riparo, nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Alleluia. Custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo un uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E lo giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione, ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla, la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, cari servi della croce, la parola di Dio della liturgia odierna ci offre una serie di indicazioni molto utili per verificare l'autenticità della nostra vita cristiana e la fedeltà alla spiritualità dei servi della croce. L'autore della lettera agli Ebrei ci dice: l'amore fraterno resti saldo. Ciò che definisce l'essenza della vita cristiana è la fede e l'amore. L'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Solo all'interno di queste coordinate si può capire la realtà spirituale dei servi della croce, i quali sono chiamati a vivere la carità spirituale, attraverso la preghiera di intercessione nei confronti di tutti, in particolare delle persone oppresse dal male, di coloro che sono impegnati in un ministero di liberazione, di quanti stanno per concludere la loro vita terrena perché possono fare una buona morte. Carità spirituale che si esercita attraverso la preghiera di intercessione indirizzata a queste tre categorie di persone. Persone oppresse dal maligno, i sacerdoti, gli ausiliari che sono impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere, sono prossimi alla conclusione della loro vita perché facciano una buona e santa morte. Per questo i servi della croce devono dilatare il loro cuore e fare propri i bisogni e le necessità spirituali di quanti si trovano in queste situazioni. In questo modo manifestano e vivono la loro ospitalità spirituale. La lettera agli Ebrei ci parlava di essere ospitali, chiaramente qui si intendeva a quei tempi sul piano materiale, oggi diventa un po' più complesso, ecco, vivere questa dimensione, bisogna viverla, ma intanto cerchiamo di viverla spiritualmente, dilatiamo il nostro cuore per ospitare i problemi, le sofferenze, le contraddizioni delle persone che conosciamo, che sappiamo trovarsi in particolare difficoltà, e in questo modo ci facciamo prossimo, diventiamo dei buoni samaritani, ci prendiamo cura degli altri, non siamo indifferenti. La lettera agli Ebrei invita a ricordarsi dei carcerati. A dire la verità, ecco, è raro che si preghi per queste categorie di persone, le quali, proprio perché si presume che abbiano fatto qualcosa di sbagliato nella loro vita per trovarsi privi della loro libertà, quindi in carcere, sono tutte persone che hanno bisogno di un particolare aiuto, ecco, per convertirsi, per espiare le loro colpe, non solo sul piano materiale che riguarda la pena irrogata dalla società, ma sul piano delle loro relazioni con Dio. Quindi è vero che ci sono i sacerdoti che lavorano nelle carceri, però ecco, almeno la preghiera non dovrebbe essere trascurata a questo riguardo. Qui credo che tutti dobbiamo fare un po' mea culpa, dire dovremmo pregare un po' di più per queste persone. Questo chiaramente devono fare tutti i cristiani, i servi della croce pregano in particolare per quanti fanno l'esperienza di una schiavitù spirituale perché oppressi e incatenati dagli spiriti maligni. Allora c'è chi è in carcere perché ha compiuto un reato e che e c'è chi è nel mondo, vive nel mondo, ma è incarcerato spiritualmente, si trova in una situazione di privazione della sua libertà interiore. Sapete, chi compie il peccato, dice San Paolo, è schiavo del peccato. Quindi, ecco, quante sono le persone che si trovano in queste situazioni di prigionia spirituale. Mi sovviene la situazione di alcuni giovani, persone giovani, che chiaramente possono essere soggetti a delle problematiche di natura psicologica o anche un po' psichiatrica, ma che sicuramente sono malati spiritualmente, hanno dei problemi di condizionamento di natura spirituale, che ad esempio non escono di casa, non si riesce a farli uscire. È una prigionia, è un'autoprigionia. Uno si chiude e non vuole avere relazioni con l'esterno, sviluppa delle paranoie di persecuzione, pensa che tutti ce l'abbiano con lei, con lui o con lei, che hanno paura. Quindi vivono in queste situazioni di prigionia, sono dei prigionieri che vanno liberati e noi, ecco, possiamo aiutarli con la nostra preghiera. Chiaramente, per esercitare un efficace ministero di intercessione, questo vale per tutti, se vogliamo che la nostra preghiera sia accetta a Dio, sia esaudita, dobbiamo vivere in grazia di Dio, altrimenti non siamo ascoltati. Non bisogna assecondare le tentazioni dell'impurità, bisogna condurre una vita coniugale ordinata, bisogna tendere ad essere puri di cuore, non solo per vedere Dio, come dice la Beatitudine, ma per vedere la realtà come la vede Dio. Tante volte noi abbiamo una percezione, forse più delle volte, abbiamo una percezione distorta della realtà. La vediamo attraverso dei filtri che ci creiamo noi o che ci sono in qualche modo indotti proprio dallo spirito del male, per cui la nostra vita è condizionata da tutta una serie di pregiudizi che ci impediscono di corrispondere alla grazia di Dio. Abbiamo letto in questa settimana il Vangelo dove Gesù va a predicare a Nazareth e i suoi concittadini, perché i suoi concittadini avevano il pregiudizio, lui era un falegname, era un operaio, non poteva essere un profeta. E questo ha impedito loro, dice che ha impedito a Gesù di esercitare la sua misericordia. Si è stupito per la loro incredulità. Dice che non ha potuto operare i prodigi e le guarigioni che operava negli altri luoghi, proprio per questi fatti. Quindi le nostre disposizioni interiori diventano un impedimento alla manifestazione dell'amore misericordioso di Dio nei confronti nostri e nei confronti degli altri. E E poi l'esercizio della carità spirituale ci deve portare a non trascurare l'esercizio della carità materiale, di condividere il nostro superfluo con quanti sono privi del necessario. E in questo modo dovremmo nutrire una filiale fiducia e abbandono alla provvidenza di Dio, che si prende cura di tutti i suoi figli, farci noi strumenti della provvidenza di Dio nei confronti del prossimo, sapendo che poi il Signore si prende cura di ciascuno dei suoi figli. Invece noi, con anche questa fiducia nella provvidenza, diciamo che non esiste più, e così è stata sostituita dalla previdenza. Uno dice: io mi faccio due pensioni, non una, ne faccio due, ecco, per così mi tutelo il mio futuro. In questo modo uno non può sperimentare la provvidenza di Dio. Dio dice: beh, ci hai pensato già te, non ci devo pensare io, ci devo pensare io. A questo riguardo è cosa buona conoscere la vita dei santi e imitare i loro esempi, perché la Chiesa ci ripresenta come modelli di vita evangelica che ci possono aiutare nel mistero della comunione dei santi a imitare Cristo Signore e a vivere pienamente la nostra vocazione di figli di Dio. Anche lì, ecco, non è che uno debba conoscere a menadito la vita di tutti i santi, ma per sciupare tanto tempo davanti alla televisione o sui telefonini o su internet o su cose che non danno nessun contenuto, come i giochi, quelli, io, no, non so nemmeno, non ho mai visto uno gioco, anzi ho visto la pubblicità di un gioco che era dando a cercare per il mio lavoro, c'era questa pubblicità, dice: questo gioco nuovo, gratuito, sarà quello che vi creerà una dipendenza totale. Ma lo dicono, non lo so. Quindi uno poi magari è interessato, dice: ma sarà vero, non è vero, io lo provo. Ma io non ci penso nemmeno di perdere il tempo, oltre che non ho il tempo materiale. C'è la gente che alla fine della vita, Padre Eterno gli dirà: quanto tempo hai passato a giocare sul computer o sul telefonino? Ma degli anni, se uno assomma le ore sciupate ogni giorno. Ma che uno si lega alla vita di un santo e imparerà delle cose, magari ci sono dei santi antichi. Però, guardate, anche la santità è così fatta che alla fine del brano liturgico della prima lettura della lettera agli Ebrei dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. La santità può cambiare di forme esteriori. Perché se noi andiamo a leggerci la vita, non so, di certi santi, ecco, troviamo ad esempio questo nel passato, ma ci sono dei santi che hanno vissuto ad esempio la penitenza in una maniera spaventosa, penitenza proprio da un punto di vista fisico, ecco, di pratiche afflittive, cilizi, discipline, digiuni, cose impossibili. Poi ci troviamo di fronte a degli altri santi che queste cose non le hanno assolutamente fatte, o casomai le hanno fatte in maniera molto blanda, e sono diventati dei grandi santi. Quindi Uno deve prendere da ciascuno quello che è importante, quello che gli può aiutare per correggere certe cose sbagliate della propria vita. Si dice che è importante digiunare, ma è importante digiunare dal peccato. Ecco, digiunare dall'intemperanza. Ma ora, se c'è una persona che ha la costituzione fisica, eccetera, eccetera, non ha conseguenze e vuole saltare un pasto, per amore di Dio, in chiave penitenziale lo può fare, però non è detto che sia l'unico modo per dar gloria a Dio. Gloria a Dio la si dà eliminando dalla nostra vita, ricordate quello che diceva il profeta Isaia, il digiuno che voglio, non è che vi cospergiate il capo di cenere e che vi mettete un sacco come vestito, ecco questo, no, condividere il pane con l'affamato, vestire di nudo, prendersi cura del malato, questo è il digiuno che è gradito a Dio. Ora, dobbiamo imparare, e impariamo dalla parola di Dio, impariamo anche dalla vita dei santi. Questo è il messaggio che giunge a noi dalla prima lettura. Il Salmo responsoriale, Salmo 26, ci invita a non avere timore e paura di nulla, perché il Signore si prende cura dei Suoi figli che cercano il Suo volto, che nella preghiera lo invocano e si affidano a Lui. Quindi il cristiano autentico, a maggior ragione servo della croce, non ha paura. Non ha paura della croce, non ha paura della morte, perché sa che il Signore è dalla sua parte, non è solo. Un altro elemento importante che definisce l'identità dei servi della croce lo ricaviamo dal brano del Vangelo che ci riporta l'episodio del martirio di San Giovanni Battista. Giovanni muore a seguito della sua testimonianza alla verità, per la quale prima imprigionato e successivamente decapitato. I servi della croce si fanno un punto di onore di essere testimoni della verità di Cristo, con il coraggio di andare incontro anche alla croce proprio come ha fatto Gesù. Giovanni è stato il precursore di Cristo anche in relazione alla sua uccisione violenta. Gesù a Pilato, che lo interrogava riguardo della sua identità e del suo ministero, dice esplicitamente che è venuto a rendere testimonianza alla verità. Noi dobbiamo fare altrettanto, con fermezza, con delicatezza, badando di tenere lontano ogni forma di violenza e di aggressività, senza però scendere a compromessi con lo spirito del mondo. Senza tacere quando è il momento di parlare, nella consapevolezza che siamo strumenti nelle mani di Dio, che il Signore si serve di noi per portare a compimento nel corso del tempo la sua opera di salvezza. Allora, vedete, abbiamo ricevuto una serie di sollecitazioni, di input, dalla parola di Dio, che ci aiutano a migliorare la nostra vita, a vivere un rapporto, diciamo, più serio con il Signore, a assumerci una maggiore responsabilità anche nei confronti del prossimo, a rendere grazie, ecco, per tutti i doni, non solo, ma a metterci anche alla ricerca, ecco, della verità. La verità, ecco, quando una persona, io spesso mi succede di trattare con persone che mi dicono che sono confuse, ma non è che siano delle persone ignoranti, magari sono persone anche molto istruite, che conducono delle professioni, ecco, impegnative, serie, però si trovano in questa situazione di confusione. Io mi chiedo, ma se io sono confuso, ecco, cerco di uscire dalla confusione. Ecco, ora, certe situazioni magari non è che sia così semplice, no? Ma chiaramente, se io non so se questa è una cosa buona o cattiva, beh, mi documento, chiedo, mi informo, studio, ecco, faccio una ricerca in modo tale da avere una certa chiarezza. Ecco, io vedo che lo vedo nella mia vita, ecco, ogni giorno che passa, e che magari dedico un po' di tempo a approfondire la parola di Dio, e scopro delle cose. Uno dice, ma dopo che l'hai ascoltata centinaia di volte, hai letto tanti commenti, ebbene, poi uno trova, ecco, trova un aiuto attraverso una lettura, attraverso una riflessione, ecco, che gli aprano dei nuovi orizzonti, è una delle idee più chiare. E bisogna che ci sia un po' di... Non si può vivere di rendita, soprattutto nelle cose spirituali. Ci deve essere un processo di continuo approfondimento. Poi uno può dedicare un'ora al giorno, magari io me lo posso permettere e lo faccio. Un'altra persona può dedicare 10 minuti al giorno, e che dedichi 10 minuti al giorno. Ma se uno dedica 10 minuti al giorno, significa che dedica un'ora, più di un'ora alla settimana, e questo poi porta frutto. Ecco, non necessariamente uno, ecco, uno, ci sono situazioni di tanto impegno, di tanto, dove uno non ha nemmeno il tempo, ecco, materialmente. Però quel poco, prendersi il messalino e leggersi le letture e leggere quel breve commento che c'è, lo possono fare tutti. Lo possono fare tutti. Poi, se qualcuno vuol fare di più, fa di più. Però almeno così, ecco, è una cosa che devono, secondo me, il cristiano che vuol vivere la sua fede in una maniera seria, non può così avere un contatto con la parola di Dio attraverso l'ascolto della proclamazione delle letture quando va la domenica. Uno che poi in tante situazioni non sono nemmeno sufficientemente spiegate. Quindi non basta, non è sufficiente. L'incontro con la parola deve essere quotidiano e deve richiedere un minimo di impegno. Poi Ecco, man mano che uno va avanti le idee diventano più chiare e uno, ecco, si forma una coscienza, e quando uno ha una coscienza cristiana è in grado di testimoniarla, di testimoniare i contenuti della fede, altrimenti uno, ecco, non sa ribattere. Uno dice una determinata cosa e gli altri, e noi tante volte, nella maggior parte dei casi, nessuno ribatte. Perché? Perché non sa cosa dire, perché non ha le idee chiare. Dice, ma sarà così, non sarà così. Ci sono tanti problemi oggi, ecco, che riguardano la vita delle persone, le scelte che le persone fanno, che non possono essere ignorati, messi da parte. Dice, ma io queste cose non mi riguardano, non mi riguardano me personalmente, ma possono riguardare gli altri. Quindi io devo avere una... Non si può essere competenti in tutti, in tutto, insomma, ognuno, ecco, approfondisce alcune cose, ma avere una chiarezza di fondo, soprattutto sulle verità della fede, è doveroso per ogni cristiano. Sia lodato Gesù Cristo. Padre, noi vogliamo lodarti, ringraziarti e benedirti per la tua infinita misericordia, per la tua parola che ci aiuta nel cammino della nostra vita, ci fa comprendere quali sono i nostri limiti, le nostre debolezze e quale deve essere anche quelle cose che dobbiamo fare meglio, fare di più, per vivere più in maniera integrale la nostra vocazione di figli di Dio. Preghiamo insieme, diciamo: Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, oh Padre, per tutta l'umanità, in particolare perché gli uomini prendano sempre più coscienza della loro dignità, che non è solo una dignità, ecco, dell'essere umano, ma l'essere umano porta l'impronta di Dio. Quindi noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, questo noi lo crediamo, ma è una verità oggettiva. Anche chi non lo crede, anche chi è professa un'altra fede, è sempre una persona creata a immagine e somiglianza di Dio, sia bianco, sia nero, sia giallo, sia rosso, di qualsiasi razza o cultura appartenga, tutti sono figli di Dio. Quindi che cresca, maturi nella coscienza degli uomini questo concetto della dignità, che noi potremmo definire sacra dell'uomo, che va rispettata, che va promossa. Io non posso servirmi di una persona, mi posso servire di un attrezzo, di una cosa, di un oggetto, ma non di una persona. Casomai io devo servire il prossimo, e nel servizio esprimo il mio amore e con la volontà di promuovere il bene dell'altro. Preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, oh Padre, per la Chiesa, perché sia veramente luce per l'umanità, perché i principi evangelici che sono stati consegnati alla Chiesa, che sono stati approfonditi nella dottrina della fede, ecco, possano essere proclamati, annunciati a tutti gli uomini, perché tutti possano avere accesso a questa verità che mette l'uomo in condizione di vivere in pienezza la sua vita sulla faccia della terra e orientarsi verso un destino escatologico che è poi il regno dei cieli, la comunione beata con Dio. Noi ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare per i cristiani, perché i cristiani prendano sempre più coscienza di essere figli di Dio e che ne traggano le conseguenze, ecco, nelle loro relazioni con il Signore, nelle loro relazioni con se stessi e nelle loro relazioni con gli altri, perché siano promotori del bene comune, della pace. Abbiamo bisogno della pace non solo dell'assenza dei conflitti armati, abbiamo bisogno della pace interiore, persone che vivono riconciliate con se stesse, con Dio e con gli altri. Sono poche, sono molto poche e devono diventare molto di più. Ecco perché solo una persona riconciliata poi potrà essere operatrice di pace nei confronti della realtà che la circonda. Noi ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare per i servi della croce, perché siano fedeli alla chiamata che il Signore ha loro rivolto, perché ecco, non perché considerino questa veramente una grazia e vivano questo impegno di preghiera, di intercessione come una ricchezza della loro vita, come una responsabilità nei confronti del prossimo, come un qualcosa di cui un giorno dovranno rendere conto anche a Dio, che ha manifestato la sua volontà nei loro confronti anche attraverso questo impegno di preghiera, di intercessione per chi ne ha più bisogno. Noi ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. E poi ti vogliamo pregare, oh Padre, per tutte le persone che soffrono di un'azione straordinaria del maligno. Ti vogliamo pregare per tutti i sacerdoti e gli ausiliari che sono impegnati in un ministero di liberazione. Ti vogliamo pregare per tutte le persone che per l'anzianità o la malattia sono prossimi alla conclusione della loro vita terrena, perché possano fare una buona morte. Noi ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. Accogli, oh Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia, donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli santi, confidando nell'intercessione potente di Maria che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora ci mettiamo seduti, prendiamo il bigliettino che dovrebbe essere sulle panche. Chi fosse sprovvisto di una penna alza la mano, che mi viene data, poi se la conserva per le altre volte, non è nemmeno necessario che la restituisca. E facciamo il nostro offertorio per iscritto, come siamo soliti fare qui a Sant'Alberto. Possiamo scrivere così: o Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro, offriamo una persona che a nostro giudizio potrebbe aderire ai servi della croce. Mettiamo il nome perché, se è la tua volontà, possa aderire ai servi della croce. Poi offriamo una persona che sappiamo essere particolarmente oppressa dal male. O Padre, ti offriamo, diamo il nome della persona, perché per la preghiera della Chiesa possa sperimentare la grazia della liberazione. Mettiamo il nome, Padre, ti offro il nome della persona perché per la preghiera della Chiesa possa sperimentare la grazia della liberazione. Poi offriamo il Vescovo. Padre, io ti offro il la grazia della liberazione. Poi la terza intenzione, Padre, io ti offro il Vescovo Marco. Perché promuova il ministero della liberazione. Perché incoraggi i sacerdoti, perché incarichi qualcuno a occuparsi più specificatamente di questo servizio di cui c'è tanto bisogno la Chiesa. Padre, ti offro il Vescovo Marco perché promuova il ministero della liberazione. E poi offriamo una persona anziana o malata perché possa fare una buona morte. O Padre, io ti offro perché possa fare una buona morte. Fare una buona morte significa morire in grazia di Dio. C'è tanta gente che magari sono brave persone, oneste, ma in chiesa non ci mettono, non ci hanno mai messo piede. Capite che poi, quando si troveranno davanti al Padre Eterno, io non lo so, noi non possiamo immaginare nulla, però verrà chiesto un po' conto alle persone di tutto quello che hanno fatto, non hanno fatto, e quindi, certo, non so, il giudizio universale. Non si dice che le persone che sono benedette erano delle persone pie, no, non si dice, si parla solo di persone che hanno vissuto l'amore nei confronti del prossimo, hanno dato da mangiare agli affamati, bere agli assetati, tutte queste cose qui. Però bisogna vedere poi se uno queste cose le ha fatte nella sua vita. Ecco, bisogna, c'è un po', mi sembra, no, convinzione, tanta gente, di sentirsi a posto perché non fa del male a nessuno. E sembra che questo sia il massimo. Ma in realtà nel Vangelo ci viene detto che le cose non stanno così, perché noi dobbiamo fare del bene a tutti, non del male a nessuno. Penso che ci saranno delle persone che quando si presenteranno al Padre Eterno diranno: Padre Eterno, io non ho fatto del male a nessuno, E Padre Eterno gli dirà: ma io mi aspettavo che tu facessi il bene a tutti, come la mettiamo adesso? Diventa un problema, non è una cosa semplice. Un po' di bene bisogna farlo nella vita, qualche sacrificio bisogna farlo nella vita, qualche rinuncia bisogna farla nella vita, non è che uno debba flagellarsi, ma e allora noi dobbiamo pregare perché una persona almeno prenda un pochettino di coscienza. Tutti, diciamo, i cristiani battezzati dicessero un'Ave Maria al giorno, io credo che per quell'Ave Maria al giorno potrebbero beneficiare della misericordia del Signore. Ma ci sono delle persone che non fanno nemmeno quello, non dicono nemmeno un'Ave Maria al giorno. Non è che il Signore ci chieda, non so, ma qualcosina, un briciolo di buona volontà bisogna che uno ce lo metta. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, come sempre facciamo la nostra raccolta delle intenzioni e delle offerte. Ora prendiamo la nostra pagellina rossa con l'atto offertoriale, chi ne è privo vi viene data, poi ve la conservate. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dio Padre di misericordia, che per il grande amore con il quale ci hai amato, hai dato per noi con ineffabile bontà il tuo unigenito Figlio, fa che nella perfetta unione con Lui possiamo presentarti un'offerta degna della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
Oh,
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, la potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Biagio, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo di benedire Oder, Stefania e Biagio. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Renato e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Facciamo ora la preghiera di consacrazione e coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redentore. O Maria, Madre del mondo redento, noi vogliamo consacrare l'ordinamento di preghiera ai servi della croce di Maria, Madre del mondo redento, e tutti coloro che ne fanno parte ed in futuro ne faranno parte, al tuo cuore immacolato e al sacratissimo cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare a offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno. Che la fede e la preghiera, animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione, portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale e contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo secondo la volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo. Resi partecipi del sacramento del tuo amore, supplichiamo, Padre, la tua misericordia affinché ci renda conformi a Cristo sulla terra per condividere la sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora, chi non avesse ancora il calendarietto delle celebrazioni particolari del mese di febbraio vi viene distribuito. Poi ricordo che domani è il primo sabato del mese, quindi ci sarà la Santa Messa per la guarigione spirituale con la benedizione personale ore 17, e domenica 5, la prima domenica del mese, le ore 10, la Santa Messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con l'offertorio in generi alimentari. E ricordo che proprio oggi sono arrivati i messalini sulla tua parola di marzo-aprile, ora abbiamo tutto il mese di febbraio, ci sono ancora alcune copie di febbraio, ecco che tre copie mi sembra, che possono essere ancora utilizzate da chi ne fosse sprovvisto o magari donate anche a qualcuno che non conosce questo strumento così prezioso per un approfondimento personale della parola di Dio. Ora diamo la benedizione ai nostri panini che sono un sacramentale che la Chiesa mette a nostra disposizione per poter offrire un aiuto per tutte le persone malate nel corpo e nello spirito, soprattutto malate nello spirito, per essere uno strumento di avvicinamento. Io credo che oggi come oggi il panino benedetto possa essere una opportunità che viene messa a disposizione ai fedeli da parte della Chiesa per avvicinare i lontani. Ecco, come noi possiamo beneficiare una persona dicendo per lei un'Ave Maria, invocando su di lei lo Spirito Santo, dando una benedizione, attraverso il dono di un panino benedetto noi possiamo veicolare una grazia che può portare alla conversione, che può portare alla salute fisica e spirituale, che può procurare comunque del bene. Dopo che avremo dato la benedizione dei panini, daremo la benedizione conclusiva dell'Eucaristia. Poi lasciamo la diretta senza audio e con un'immagine fissa del crocifisso, per cui subito dopo chi vuole può venire qui a ricevere la benedizione della gola, dal momento che oggi è anche la memoria di San Biagio martire e nella Chiesa c'è la tradizione di benedire la gola. Poi dopo di quello chi vuole può trattenersi e noi sparecchiamo un attimino l'altare e esponiamo il Santissimo Sacramento per fare una mezz'oretta di adorazione secondo le intenzioni dei servi della croce. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Un breve canto. Un breve canto. Ma sì, lo dico, lo faccio. Dico un breve canto. Vabbè. Un breve canto. Dico. Ma ho detto di fare un breve canto. Oh. Yeah.